Che bello cantare il Signore, abbiamo cantato tanti canti proprio di lode a Dio. E uno di questi canti, meraviglioso tu sei, è un misto di lode e di consacrazione. Ma che dico? Non è così, perché è il modo migliore che noi possiamo lodare il Signore e dandogli la nostra vita, vivendo per Lui. Un po' come un canto prima che parlava anche come la natura glorifica Dio, dà lode al Signore. Ma com'è possibile la natura, gli elementi, cielo, la terra, alberi, stelle, come possono lodare il Signore? Lo dicono i salmi tante volte. E perché è chiaro che le cose non possono lodare il Signore con la bocca, allora in che senso la natura, il creato, loda il Signore? Per quello che è e quello che fa, e perché è stato fatto da Dio ed esiste per glorificare Dio. E quindi anche noi, sì, è importante che lodiamo il Signore con la nostra bocca, come abbiamo fatto stamattina con i canti, ma la lode più forte, che dà credibilità alla confessione della nostra bocca, alla nostra vita, quello che siamo, che siamo stati fatti da Dio, creati da Lui, ma ricreati, perché siamo una nuova creazione in Cristo, e quindi è estremamente importante quello che facciamo. Allora il canto meraviglioso tu sei, mi colpisce sempre, mi commuove questo canto, perché ripetiamo spesso in questo canto, non so se ci avete fatto caso, le parole: hai conquistato ogni parte di me. E l'hai cantato col cuore, con sincerità, perché abbiamo cantato che il Signore ha conquistato ogni parte di noi. Ha conquistato ogni parte di me. In realtà ogni volta che canto questa canzone mi sento convinto di peccato e mi porta ad umiliarmi davanti al Signore e confessare ancora una volta i miei peccati, perché ogni volta che pecco sto riprendendo la mia vita e facendo di lei quello che voglio io, come se fosse mia, non del Signore. Ma il Signore ha conquistato ogni parte di me, col suo sangue versato per me alla croce. Mi ha comprato col suo sangue, Gesù. E poi c'è il ritornello del ritornello, non so come si dice, ma dove abbiamo ripetuto 4 volte, io non desidero che te. L'hai cantato col cuore? Sono parole molto forti, eh? Confessare che il Signore mi ha conquistato, ha conquistato ogni parte di me, cioè ogni parte di me, ogni pensiero, ogni azione, ogni parola, ogni atteggiamento. E poi dire al Signore: io non desidero che te. In realtà è collegato anche con quello che vorrei spiegare stamattina, leggere insieme a voi, meditare insieme a voi. Giovanni capitolo 4, andiamo adesso a retroso, perché Fausto la settimana scorsa ci ha parlato su Giovanni 5 e adesso io vorrei provare a parlare con voi, meditare con voi Giovanni 4, e sto parlando con Marcello. Le cose possono cambiare in una settimana, però il piano, se Dio vuole, lui ha l'intenzione di parlare su Giovanni 3, quindi andando sempre più a ritroso. Interessante, non è che ci siamo accordati su queste cose. Allora, Giovanni 4, voglio sottolineare in particolare i versetti 27 e 42, quindi leggeremo questo brano adesso, cominceremo a leggerlo e a cercare di capirlo insieme. E ho messo come titolo di questo messaggio quello che Gesù dice. Gesù dice nel versetto 34, e questo ha a che fare molto con quello che ho detto prima, il fatto di lodare il Signore. E Gesù disse ai suoi discepoli: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Ho messo questo come titolo del messaggio e parleremo di tante cose in questo brano. E qui c'è la storia dell'incontro di Gesù con la donna samaritana, che vedremo insieme, perché penso che sia importante per capire anche con più forza quando Gesù ha detto ai suoi discepoli: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Allora, leggiamo intanto dal versetto 27 al versetto 30. In quel mentre giunsero i discepoli di Gesù, e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: che cerchi? O perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. E parla di questa donna. Allora, voglio aprire una parentesi piuttosto grande e vediamo di questa donna, perché è arrivata a questo punto di considerare seriamente che Gesù fosse il Cristo e di lasciare la sua secchia perché era andata a prendere l'acqua al pozzo nel caldo del giorno, perché era mezzogiorno, e poi si dimentica dell'acqua materiale e pensa soltanto a tornare in città dai suoi concittadini e parlare con loro di Gesù, che forse è il Cristo. Allora, torniamo indietro dal versetto 1 in poi, Giovanni 4, 1 in poi, e vorrò sottolineare soltanto alcune cose in questa parentesi, così apprezziamo meglio poi la seconda parte. Quando dunque Gesù, allora Giovanni 4, 1 in poi, quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che gli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Perché doveva passare per la Samaria? C'è qualche commentatore che propone che l'ha fatto perché forse aveva fretta di arrivare in Galilea in un certo giorno, perché prendendo la via più breve direttamente dalla Giudea in Galilea al nord ci mettevano comunque 2 giorni. Ma la maggior parte dei giudei e anche dei galilei, i galilei abitavano nel nord e i giudei nel sud, intorno a Gerusalemme. Gesù era cresciuto nel nord, in Galilea, a Nazareth, e abitava soprattutto a Capernaum, intorno al lago Genezaret, quindi in Galilea. E adesso lui torna in Galilea con i suoi discepoli, però la maggior parte dei giudei o i galilei, quando andavano a Gerusalemme o tornavano in Galilea, normalmente non attraversavano la Samaria, che era tra la Giudea e la Galilea, ma facevano tutto un giro a est, attraversando il Giordano, E viaggiando fuori da Israele, poi ritornando in Galilea a nord, per evitare la Samaria, perché i giudei odiavano i samaritani, addirittura hanno usato il discorso samaritano per insultare Gesù più in là, in Giovanni, dicendo che Gesù fosse un samaritano perché aveva un demonio, perché erano estremamente razzisti dei samaritani. E adesso non abbiamo tempo di spiegare perché, ci sono motivi storici, ma allora qui dice il versetto 4 che Gesù doveva passare per la Samaria, ma io sono convinto che non era per fare prima, perché poi si sarebbe fermato durante il viaggio attraverso la Samaria, 2 giorni in più per parlare con i samaritani che avrebbero creduto, che avevano creduto in lui. E quindi io sono convinto che Gesù doveva passare per la Samaria per salvare i samaritani di Sicar, di questo paese, di questa città Sicar, ma anche per insegnare ai discepoli che lui era il salvatore del mondo, e non solo degli ebrei, ma del mondo. Quindi anche dei samaritani che loro non sopportavano, odiavano. Versetto 5. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta, appunto mezzogiorno. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Allora, il tema è l'evangelizzazione. E qui vediamo Gesù che evangelizza, ma dobbiamo ricordare che Gesù come uomo provava la stanchezza, la sete e la fame. Per questi discepoli erano andati in paese a comprare del cibo e Gesù aveva sete, era stanco come abbiamo letto, ma è bello vedere come Gesù anche nella sua stanchezza, avendo sete e avendo fame, si serve di queste cose, della sua stanchezza, della sete e della fame, per evangelizzare questa donna. Noi che facciamo quando siamo stanchi e provati? Forse abbiamo la tendenza, io tante volte, di usarlo come scusa per non evangelizzare, per stare per i fatti miei. Invece Gesù si serve anche di queste cose, delle sue debolezze, per evangelizzare questa donna. Sicuramente ha chiesto di bere, da bere a lei, perché aveva sete, appunto. Però sappiamo bene dallo svolgimento qui della storia che l'ha fatto per avere contatto con questa donna, per parlarle, per evangelizzarla, cioè perché la parola Vangelo, lo sappiamo, no? Vuol dire bella notizia, e la bella notizia è che Gesù è morto per i nostri peccati e che è stato risuscitato il terzo giorno, e quindi in lui c'è il perdono dei peccati, la vita eterna, la salvezza. E questo è, questa è la bella notizia. E quando evangelizziamo stiamo annunciando questa bella notizia. E Gesù ha voluto farlo con questa donna. E quindi voleva anche... Allora, andiamo avanti con la lettura, perché non voglio approfondire molto. Versetto 10, perché siamo nella parentesi. Allora, versetto 10, Gesù le rispose, leggo tutto il versetto 9 perché non l'avevo letto, scusate. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Versetto 10, Gesù risponde alla donna e dice, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Perché lei si meravigliava perché Gesù avesse il coraggio di parlare con lei, donna e samaritana, per chiedere da bere dell'acqua. E allora Gesù poi vuole parlare con lei dell'acqua viva. Però è interessante notare qui che Gesù dice, cioè che per chiedere da bere a lui bisogna conoscere non solo il dono di Dio, appunto quest'acqua viva che lui voleva dare, offrire, ma bisogna conoscere anche il donatore. E questo è anche importante quando evangelizziamo, che non parliamo soltanto di quello che Gesù ha fatto per noi e come possiamo avere il perdono dei peccati, la vita eterna, ma è importante che parliamo di Gesù, della sua persona, perché capiscano chi è Gesù. Perché se questa donna non avesse capito, se non capisse chi fosse Gesù, non avrebbe mai chiesto dell'acqua viva da lui. Non avrebbe potuto fare la preghiera giusta. Non avrebbe cercato, desiderato quello che conta nella vita, se non ha capito non solo il dono, ma chi è che fa questo dono. E allora, quando capiamo chi è che fa il dono, allora capiamo il valore. Quando capiamo la grandezza del donatore, allora capiamo la grandezza del dono che ci fa. Quindi quando presentiamo il Vangelo, dobbiamo presentare Gesù, la sua persona, le persone devono capire chi è, per apprezzare fino in fondo quello che ha fatto per noi e la salvezza che ci sta offrendo, la vita eterna, Lui che è il Signore, Dio incarnato, Lui che è l'Eterno. Solo Lui può offrire il dono della vita eterna. Ma cos'è quest'acqua viva? Torniamo al versetto 14. O rilego dal versetto 13. Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, parlando dell'acqua del pozzo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. A cosa si riferisce quest'acqua viva? Non si riferisce tecnicamente e direttamente alla vita eterna, perché se guardiamo bene le parole qui, la vita eterna è la conseguenza del ricevere questo dono dell'acqua viva. Allora, cos'è l'acqua viva? Gesù lo dice proprio chiaro nel capitolo 7. Giriamo al capitolo 7, versetti 37 e 39. In realtà ogni volta che Giovanni, e non tante volte, usa l'acqua come figura, rappresenta lo Spirito Santo, come vediamo qui dal versetto 37 al versetto 39, quando Gesù stava di nuovo a Gerusalemme alla festa delle capanne, e dice nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. E quindi, tornando a Giovanni 4, capiamo che il dono che Gesù sta offrendo a questa donna è lo Spirito Santo. E chiaramente dallo Spirito Santo che viene a vivere in noi, cosa scaturisce? La vita eterna. Perché chi è lo Spirito Santo? È Dio. Quindi quando qualcuno crede in Gesù, quando qualcuno accetta Gesù come suo Signore e Salvatore personale, riceve lo Spirito Santo, che è l'acqua viva, che sarebbe l'acqua viva, che scaturisce in vita eterna. Quindi la vita eterna è la conseguenza di ricevere Dio in noi. Che dono incredibile. Ecco perché dobbiamo capire chi è Gesù, perché solo Gesù poteva dare il dono dello Spirito Santo a qualcuno. Cioè mettere Dio nella vita, nel corpo di chi crede in Gesù. Sì, lo Spirito Santo abita nel corpo di chi ha creduto in Gesù, perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è il tempio di Dio. Allora è chiaro che quando Dio abita in noi, per mezzo dello Spirito Santo appunto, allora il risultato è la vita eterna. Paolo dice in Efesini che lo Spirito Santo che il Signore Gesù ci ha dato quando abbiamo creduto in Lui è il sigillo della nostra redenzione, perché Dio non ha finito di salvarci, perché siamo ancora qui sulla terra. Ci ha salvati dalla pena del peccato, ci sta salvando dalla potenza del peccato, ma ci deve ancora salvare, redimere dalla presenza del peccato. E questo avverrà quando saremo col Signore, quando avremo un corpo nuovo, glorificato, senza la presenza del peccato, senza più il vecchio io. Ma possiamo essere sicuri che il Signore, quello che ha cominciato in noi, lo porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, quando Lui ci prenderà con sé, quando saremo alla Sua presenza, in presenza con Lui. Ma fino allora abbiamo lo Spirito Santo in noi, che abbiamo creduto in Gesù, che lo abbiamo accettato, che è il sigillo, la caparra, la garanzia che quello che Dio ha cominciato in noi lo porterà a compimento e che chi ha creduto in Gesù arriverà fino alla fine in Gesù, perché abbiamo Dio in noi e quindi è la garanzia che abbiamo la vita eterna. Ma poi guardando questo versetto 14, Gesù proprio vuole sottolineare l'eternità della salvezza, perché dice: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Allora, vuol dire che non si può bere l'acqua della vita due volte. Cioè berla una volta e poi avere di nuovo sete, capite? E quindi bere di nuovo l'acqua della vita. No, si beve l'acqua della vita, cioè si riceve lo Spirito Santo una volta. E non c'è bisogno di riceverlo ancora, perché Lui è il Signore e da Lui che vive in noi, Dio che vive in noi, scaturisce la vita eterna. Quindi una vita che non finisce mai. Chiaramente leggiamo il versetto 15, la donna gli disse: Signore, dammi di questa acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Aveva capito lei quello che stava dicendo Gesù? No, perché il suo cuore stava ancora nelle cose materiali, quello che conta nella vita, no? Si dice la salute. E poi il benessere. Non sono queste le cose che contano nella vita? E tante volte anche noi cristiani viviamo, facciamo delle scelte, ragioniamo, reagiamo. Agiamo come se quello che contasse nella vita fosse la salute e il benessere. La donna ancora non stava capendo cosa fosse quest'acqua viva che Gesù voleva offrirle. E poi i versetti 16 in poi Gesù neanche non approfondisce più il discorso dell'acqua viva, ma fa una domanda strana, se vogliamo, no? Egli le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Forse è l'unico caso nella Bibbia che io conosca che fa riferimento alla convivenza. Non è una cosa così moderna. Questa donna aveva avuto 5 mariti, ma l'uomo che aveva in quel momento non era suo marito, quindi era suo compagno. Allora Gesù, versetto 17, la donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Io credo che Gesù abbia fatto questa domanda perché la donna capisse il problema del suo peccato. Perché per ricevere l'acqua viva, la salvezza, il dono dello Spirito Santo, la vita eterna, non basta capire il dono e il donatore, ma dobbiamo capire anche noi stessi e che abbiamo bisogno di questo dono. Abbiamo bisogno del perdono dei peccati. E questo lo capiamo quando accettiamo di essere peccatori, di essere nel peccato, e che solo il Signore ci può liberare dal peccato. E poi vediamo come risponde la donna. Anche lei sembra che dice un'altra cosa, che non c'entra più direttamente con il discorso. In un certo senso sì, perché Gesù faceva vedere di essere un profeta, perché sapeva che aveva avuto 5 mariti e che l'uomo che aveva adesso non era suo marito. Allora al versetto 19 dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. Però poi non torna al discorso di Gesù per affrontare il discorso di Gesù e il problema del suo peccato, ma cambia discorso, no? E lo mette sul piano dottrinale. Avete avuto questa esperienza quando parlate con le persone del Signore? E quando si arriva a parlare del dunque, cioè il problema del peccato, perché per questo Gesù è venuto a salvarci, è venuto a salvarci dal peccato, vogliono cambiare il discorso quando si arriva sul personale e sul problema del loro peccato. E quindi si parla della dottrina, no? Qui dice, in versetto 20: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. C'è la questione dove è il posto giusto per adorare. E non succede, no, che allora cominciano a fare le domande: ma quali sono le differenze tra voi evangelici e cattolici, no? E mettere tutto sul piano dottrinale. Ma è anche giusto, se stanno facendo domande sincere. E Gesù qui non cambia discorso, prende sul serio quello che dice la donna, affronta il discorso dottrinale. Versetto 21, Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». Quindi Gesù vuole far capire che la questione importante non è dove adorare il Signore, ma lui sta dicendo una cosa nuova che molti ebrei non avevano capito e non stavano capendo, anche i discepoli di Gesù forse ancora non stavano capendo bene, che era arrivato il momento, visto che il Signore era venuto dal cielo in terra, l'Eterno era venuto nella nostra realtà umana come uomo per portarci la salvezza, e quindi non c'era più bisogno di andare a Gerusalemme o da qualche altra parte o venire in sala qui per adorare il Signore, perché il Signore si adora in spirito e verità, è una questione del cuore, è una realtà spirituale il rapporto che abbiamo col Signore, quindi possiamo adorarlo dovunque. Ma era anche una questione dottrinale, perché Gesù ha voluto rispondere, chiarire con la donna qual era la verità. Versetto 25, e qui chiudiamo la parentesi. La donna gli disse: «Io so che il Messia», e sembra che cambi discorso qua, ma in realtà, perché Gesù sta chiarendo anche le verità dottrinali, le cose che sono giuste, vere. Allora la donna gli parla del Messia, del Cristo, e dice: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire». E sentite cosa dice questa donna: «Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa». Sicuramente lei tante cose non le aveva capite, ma questa cosa qui l'aveva capita, che probabilmente i discepoli di Gesù ancora non avevano capito bene, ma anche oggi, 2000 anni dopo, ci sono molti cristiani o cosiddetti cristiani che non hanno capito questa verità che aveva capito questa donna samaritana che stava nel peccato. Io so che il Messia deve venire, il Cristo deve venire, quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E con la venuta di Gesù, il Cristo è l'ultimo profeta di Dio, Gesù, e lui ci ha dato il Nuovo Testamento, queste sono le sue parole che lui ci ha dato, e quindi non abbiamo bisogno di altri annunci, perché in Gesù abbiamo ricevuto tutta la rivelazione che ci serve, finché ritornerà lui in persona per prenderci con sé per l'eternità. E quindi il Nuovo Testamento è la parola di Gesù, dell'ultimo profeta di Dio. E non abbiamo bisogno di altri annunci. E allora chiudiamo la parentesi, arriviamo a noi. Sappiamo di questa donna adesso che ha lasciato la secchia e adesso sta cominciando a credere in Gesù, no? E quindi forse ancora non ha capito bene, forse ancora non è convinta, forse, però il dubbio c'è, perché corre in città e dice alla gente: «Venite a vedere», versetto 29, «un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo?» E la gente uscì dalla città e andò da lui. Però è bello vedere che già il fatto che lei sta cominciando a credere in Gesù le fa dimenticare l'importanza delle cose materiali. Non pensa più, non è che ha portato la secchia indietro, piena d'acqua, l'ha lasciata lì. Adesso stava pensando soltanto una cosa, di capire insieme ai suoi concittadini chi era quest'uomo, se fosse veramente il Cristo, il Messia, il Signore. Leggiamo, continuiamo adesso la lettura e arriviamo al passo che io voglio sottolineare soprattutto stamattina, dal versetto 31 al versetto 34. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, perché il versetto 27 lo dice, in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Allora lei poi se ne va e allora i discepoli parlano con Gesù. Versetto 31, intanto i discepoli lo pregavano dicendo, Rabbì mangia, ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo, ecco il nostro versetto che io voglio sottolineare stamattina, il nostro titolo, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Qual era la volontà del Padre per Gesù? Perché era venuto nel mondo Gesù? Lui doveva compiere l'opera, non soltanto quello di evangelizzare che stava facendo con questa donna samaritana e che poi avrebbe fatto con i suoi concittadini e molti samaritani avrebbero creduto in lui. Ma Gesù addirittura doveva fare la volontà di Dio e compiere la sua opera, nel senso che lui stesso era il Vangelo. Vi ricordate, abbiamo detto che il Vangelo è la bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno e che quindi in lui c'è perdono, perdono dei peccati e vita eterna. In lui siamo salvati. Questa è la bella notizia, ma e Gesù l'ha compiuto. E solo lui poteva farlo. Lui è morto per i nostri peccati. Quindi la giustizia di Dio è stata soddisfatta, fatta e soddisfatta in Gesù. Avremmo dovuto noi morire per i nostri peccati, secondo la giustizia di Dio. Ma siccome Dio ci ama anche, e non è soltanto giusto, ma anche amorevole, ma l'unico modo che lui poteva esprimere il suo amore e darci il perdono dei peccati, darci lo Spirito Santo, darci la vita eterna e stare con Lui per l'eternità, e che Lui morisse per i nostri peccati, perché il salario del peccato è la morte. E Gesù ha compiuto questa parte per noi, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E quindi Gesù ha compiuto l'opera del Padre quando è morto sulla croce per i nostri peccati ed è stato risuscitato. E continua a compiere quest'opera pregando per noi, perché possiamo arrivare fino alla fine senza che la nostra fede venga meno. Sì, Gesù sta pregando per ciascuno di noi che la nostra fede non venga meno. E il Padre risponderà alla sua preghiera. E quindi andremo fino alla fine. E poi abbiamo lo Spirito Santo come garanzia, che abbiamo detto prima, della vita eterna che abbiamo. E Gesù evangelizzava. Abbiamo visto che era così preso dall'evangelizzazione che anche si serviva della stanchezza, della sete e della fame per evangelizzare gli altri, perché quello era il suo cibo. Capite, fratelli e sorelle? Il cibo di Gesù era quello di fare la volontà del Padre che lo aveva mandato. E sono parole forti. Se io dico che questo è il mio cibo, cioè questo è la mia, il mio modo di sopravvivere, io faccio questo per sopravvivere, cioè è il mio tutto. Noi non possiamo vivere senza mangiare. E quindi Gesù, quando disse questo ai discepoli, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, stava dicendo che questo era lo scopo della sua vita, questo era il tutto della sua vita sulla terra, evangelizzare e poi adempiere il Vangelo, morire per i nostri peccati e risuscitare, perché noi potessimo credere in lui per avere la vita eterna. Tenete il dito in Giovanni 4 e andiamo più avanti a Giovanni 17, dove Gesù prega prima di essere arrestato, processato, crocifisso, ucciso e risuscitare. E Gesù prega per se stesso e anche per i suoi discepoli. Ma il versetto 20 ci dice che prega anche per noi, che siamo venuti all'esistenza 2000 anni dopo, perché il versetto 20 dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, e siamo noi. Noi non abbiamo visto Gesù, non siamo stati con Gesù, in presenza con lui, però noi abbiamo creduto in Gesù per mezzo della parola dei discepoli che troviamo nel Nuovo Testamento, che è la parola di Gesù. Qui stiamo leggendo in Giovanni, che è la testimonianza dell'Apostolo Giovanni, della vita di Gesù. E quindi questa preghiera è anche per noi. Ma dice una cosa nel versetto 18. Gesù è stato mandato dal Padre per fare la sua volontà, per compiere l'opera sua. E qui nel versetto 18 Gesù dice, come tu, sta parlando col Padre, dice al Padre, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Allora, anni fa, il primo anno che sono tornato in Italia, ho predicato su Giovanni 17, se vi ricordate, una serie di messaggi, e ho fatto una domanda che voglio fare di nuovo oggi. Allora, quanti di voi siete salvati? Alzate la mano. Adesso, non tutti proprio con molta convinzione, ma faccio un'altra domanda. Quanti di voi siete qui adesso? Alzate la mano. Allora siete più certi di essere qui che di essere salvati? No. Però sulla salvezza uno ci pensa un po' di più, perché è roba molto seria, come stiamo vedendo, no? Perché se abbiamo ricevuto l'acqua viva, siamo salvati. Ma se tu sei salvato e sei qui, vuol dire che sei stato mandato da Gesù. Questo è il punto che voglio fare. Gli unici salvati che non sono stati mandati, che non sono mandati da Gesù a fare la sua volontà, a compiere l'opera sua adesso sulla terra, sono quelli che non sono più qua, stanno in cielo, capite? Ma se tu sei salvato, sei ancora vivo sulla terra, vuol dire che tu sei stato mandato da Gesù qua, perché Paolo poi ce lo dice in Efesini, che quando noi abbiamo creduto in Gesù, noi siamo stati messi in Gesù e stiamo in Lui alla destra di Dio Padre. È una realtà spirituale, non materiale ovviamente. Materialmente stiamo qui, ma spiritualmente noi siamo stati presi e messi in Gesù. E Gesù è tornato alla destra di Dio nei cieli. Però tu dici, ma io sto qua. E perché? Perché Gesù ti ha mandato qua. Tutto un discorso spirituale. E non vi preoccupate, non andrò avanti, perché voglio sottolineare soltanto questo. Ma tornando a Giovanni 4, I discepoli erano stati mandati da Gesù senza rendersene conto, perché poi c'è la parabola, e lo leggo soltanto, la parabola della mietitura. Versetto 35. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. E questo è un riferimento ai samaritani di Sicar che stavano venendo da Gesù dopo la testimonianza della donna. Quelli erano la raccolta, la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Il seminatore, chi era il seminatore? Era Gesù, ma anche la donna samaritana. Stava seminando ancora prima di essere convinta che Gesù fosse il Cristo, ma comunque rese testimonianza ai suoi concittadini di quello che Gesù aveva detto. E dice, forse lui è il Cristo, forse è arrivato. E il Signore si è servito della semenza di questa donna, che forse ancora non aveva creduto in Gesù. Non sappiamo. Però sappiamo invece che tanti samaritani hanno creduto in Gesù. E quindi Gesù e lei hanno collaborato nel seminare la verità, il Vangelo. E loro hanno creduto, i samaritani. I discepoli non avevano fatto niente, stavano nel paese a comprare cibi. Allora qui, versetto 37, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina, l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere, questo volevo dire, io vi ho mandati a mietere. Quindi loro non si erano neanche resi conto di essere stati mandati da Gesù. Mandati nel senso che adesso loro avrebbero raccolto, perché Gesù faceva sia il seminatore che il mietitore, ma quello succede con noi anche tantissimo. Seminiamo e mietiamo, a volte insieme. A volte c'è chi semina e non raccoglie. Poi arriva un altro dopo e raccoglie quello di prima aveva seminato, come hanno fatto i discepoli adesso. Questa è un po' la storia della mia vita. Io raramente, quando ho puntato su delle persone per raggiungerle col Vangelo, e ho parlato, ho predicato, mi sono fatto in 4 per avvicinarle al Signore, e non ho visto niente. Il Signore mi ha fatto incontrare qualcun altro con cui non avevo lavorato per niente, ma che era stato preparato da altri, perché è stato seminato da altri, aveva ricevuto il Vangelo di altri, e io ho raccolto. Ma l'importante è che siamo impegnati in quest'opera di seminare e raccogliere, che è lo scopo della nostra vita. E quindi Gesù aveva mandato loro adesso a raccogliere, perché loro avrebbero gioito insieme a Gesù alla conversione di questi samaritani. E lo leggo, versetto 38 in poi, io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Sì, noi subentriamo nella fatica. Io, anche se magari ho la gioia di vedere una persona credere in Gesù grazie alla testimonianza di altri, però poi cosa devo fare? Io devo impegnarmi per aiutare questa persona a vivere del Vangelo e secondo il Vangelo. Quindi non essere solo discepolo, ma fare discepoli, come sto facendo io. E questo è un grande lavoro, una grande fatica. 39 in poi, leggiamo però, perché è bellissimo, così possiamo gioire anche noi, perché questa è una storia vera. Versetto 39, molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola. E dicevano alla donna, sentite che bello, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Voi direte, beata lei, che non doveva, la donna samaritana, che non doveva dipendere soltanto dalla sua testimonianza, ma poi è venuto Gesù e ha parlato direttamente con loro. Noi non possiamo fare così, ma non è vero. Gesù non è in presenza fisicamente, ma abbiamo tutta la sua parola. E quindi noi possiamo predicare la sua parola e avere fiducia che avrà effetto nei cuori, come se Gesù stesse parlando in quel momento, perché è la sua parola, perché è un discorso spirituale del cuore. E quindi abbiamo tutto quello che ci serve, fratelli, quello di lavorare insieme, seminare, mietere come chiesa e poi usare la parola di Gesù Cristo e lasciare che la parola entri nei cuori e cambi le vite. E quindi torniamo al nostro discorso importante. Per Gesù ha detto: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Era quello di compiere il Vangelo, ma di evangelizzare anche, come stava facendo. Ma qual è il mio cibo? Io voglio finire con queste due domande, fratelli e sorelle. No, con una domanda, scusate, perché ho già risposto a una delle domande prima. Una domanda, e così finiamo stamattina. Qual è il tuo cibo? Secondo Gesù, il tuo cibo dovrebbe essere quello di fare la volontà di Gesù che ti ha mandato e di compiere l'opera sua, cioè di evangelizzare. Stiamo sulla terra solo per questo motivo. Quindi se sei salvato e sei qui, vuol dire che sei stato mandato da Gesù. Amen.